Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Dopo 15 secoli dalla morte, Cristo fa ritorno sulla terra. Non viene mai menzionato per nome, ma sempre chiamato Lui. Il popolo lo riconosce e lo acclama come salvatore. Tuttavia, egli viene subito incarcerato per ordine del grande inquisitore. Nelle segrete, l'inquisitore si reca poi a trovarlo e, dopo avergli comunicato la sua condanna a morte, gli rimprovera di aver seminato confusione, di aver voluto portare la libertà a un popolo che è incapace di usufruirne. Poiché un popolo felice non può essere libero, ma sottoposto ad un potere autoritario che decida per lui.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Tratto dai Fratelli Karamazov, dello scrittore russo Fyodor Dostoevskij, ascoltiamo Il grande inquisitore. La voce è di Rosario Tronnolone.
La mia azione si svolge in Spagna, a Siviglia, al tempo più pauroso dell'Inquisizione, quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la gloria di Dio e con grandiosi auto da fè si bruciavano gli eretici. Oh, certo, non è così che egli scenderà, secondo la sua promessa, alla fine dei tempi, in tutta la gloria celeste, improvviso come folgore che splende dall'Oriente all'Occidente. No. Egli volle, almeno per un istante, visitare i suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitare i roghi degli eretici. Nell'immensa sua misericordia, egli passa ancora una volta fra gli uomini, in quel medesimo aspetto umano col quale era passato per 3 anni in mezzo agli uomini, 15 secoli addietro. Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente. Ma ecco, cosa strana, tutti lo riconoscono. Spiegare perché lo riconoscano potrebbe essere questo uno dei più bei passi del poema. Il popolo è attratto verso di lui da una forza irresistibile, lo circonda, gli cresce intorno, lo segue. Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con un dolce sorriso di infinita compassione. Il sole dell'amore arde nel suo cuore. I raggi della luce, del sapere, della forza si sprigionano dai suoi occhi e, inondando gli uomini, ne fanno tremare i cuori in una rispondenza d'amore. Egli tende loro le braccia, li benedice, e dal contatto di lui, perfino dalle sue vesti, emana una forza salutare. Ecco che un vecchio, cieco dall'infanzia, grida dalla folla: «Signore, risanami e io ti vedrò». Ed ecco che cade dai suoi occhi come una scaglia, e il cieco lo vede. Il popolo piange e bacia la terra dove egli passa. I bambini gettano fiori dinanzi a lui, cantano e lo acclamano. «Osanna! È lui!» ripetono tutti. «Deve essere lui! Non può essere che lui!» Egli si ferma sul sagrato della cattedrale di Siviglia, nel preciso momento in cui portano nel tempio, fra i pianti, una candida bara infantile aperta. C'è dentro una bambina di 7 anni, unica figlia di un insigne cittadino. La bimba morta è tutta coperta di fiori. «Egli risusciterà la tua bambina!» gridano dalla folla alla madre piangente. Il prete della cattedrale, uscito incontro alla bara, guarda perplesso e aggrotta le sopracciglia. Ma ecco risuonare ad un tratto il grido della madre della bambina morta. Essa si getta ai suoi piedi. «Se sei tu, risuscita la mia creatura!» esclama, tendendo le braccia verso di lui. Il corteo si ferma. La bara è deposta sul sagrato ai suoi piedi. Egli la guarda con pietà e le sue labbra pronunziano piano, ancora una volta, Talita cum. E la fanciulla si levò. La bambina si solleva nella bara, si siede e guarda intorno sorridendo con gli occhietti sgranati, pieni di stupore. Ha nelle mani il mazzo di rose bianche col quale era distesa nella bara. Il popolo si agita, grida, singhiozza. Ed ecco, in questo stesso momento, passare accanto alla cattedrale sulla piazza il cardinale grande inquisitore in persona. È un vecchio, quasi novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. Si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano. Ha visto tutto. Ha visto deporre la bara ai piedi di lui. Ha visto la bambina risuscitare e il suo viso si è abbuiato. Aggrotta le sue folte sopracciglia bianche e il suo sguardo brilla d'una luce sinistra. Egli allunga un dito e ordina alle sue guardie di afferrarlo. E tanta è la sua forza, e a tal punto il popolo è docile, sottomesso, pavidamente ubbidiente, che la folla subito si apre davanti alle guardie e queste, in mezzo al silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su lui e lo conducono via. Per un istante tutta la folla, come un solo uomo, si curva fino a terra davanti al vecchio inquisitore. Questi benedice il popolo in silenzio e passa oltre. Le guardie conducono il prigioniero sotto le volte d'un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del Santo Uffizio e ve lo rinchiudono. Passa il giorno. Sopravviene la scura, calda, afosa notte di Siviglia. L'aria odora di lauri e di limoni. In mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del carcere e il grande inquisitore in persona, lentamente, entra nella prigione. È solo. La porta si richiude subito alle sue spalle. Egli si ferma sulla soglia e considera a lungo, per 1 o 2 minuti, il volto di lui. Infine si accosta in silenzio e gli dice: «Sei tu. Sei tu.» Ma non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: «Non rispondere. Taci. E che potresti dire? So troppo bene quel che puoi dire. Del resto, non hai il diritto di aggiungere nulla a quello che tu già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai che cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani ad un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai?
Sì, forse tu lo sai, aggiunge,
profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? No, tu non l'hai. Se non vuoi aggiungere qualcosa a quello che già fu detto e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta, saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà. L'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Ora, infatti, per la prima volta è diventato possibile pensare alla felicità umana. L'uomo fu creato ribelle. Possono forse dei ribelli essere felici? Tu eri stato avvertito. Avvertimenti e consigli non ti erano mancati. Ma tu non ascoltasti gli avvertimenti. Tu ricusasti l'unica via per la quale si potevano rendere felici gli uomini. Ma per fortuna, andandotene, rimettesti la cosa nelle nostre mani. Tu ci hai promesso, tu ci hai con la tua parola confermato, tu ci hai dato il diritto di legare e dislegare. E certo non puoi ora nemmeno pensare a ritoglierci questo diritto. Perché dunque sei venuto a disturbarci? Lo spirito intelligente e terribile, lo spirito dell'autodistruzione, del non essere, il grande spirito ti parlò nel deserto e nei libri c'è riferito come egli ti avesse tentato. Non è così? Ma si poteva mai dire qualcosa di più vero di quanto egli ti rivelò nelle tre domande che tu respingesti e che nei libri sono dette tentazioni? Se si potesse, soltanto a mo' d'esempio, di ipotesi, immaginare che quelle tre domande dello spirito terribile fossero scomparse dai libri senza lasciare traccia e che occorresse ricostruirle, pensarle, formularle di nuovo per rimetterle nei libri. E se per questo si riunissero tutti i sapienti della terra, governanti, prelati, dotti, filosofi, poeti, e si assegnasse loro questo compito. Immaginate, formulate tre domande tali da corrispondere all'importanza dell'evento, non solo, ma da esprimere per giunta in tre parole, in tre proposizioni umane, tutta la futura storia del mondo e dell'umanità. Ebbene, credi tu che tutta la sapienza della terra, insieme raccolta, potrebbe concepire qualcosa di simile per forza e profondità a quelle tre domande che ti furono allora rivolte nel deserto dallo spirito intelligente e possente? Ricordati la prima domanda. Se non la lettera, il senso era questo. Tu vuoi andare e vai al mondo con le mani vuote, con non so quale promessa di una libertà che gli uomini, nella semplicità e nella innata intemperanza loro, non possono neppure concepire. Che essi temono e fuggono, giacché nulla mai è stato per l'uomo e per la società umana più intollerabile della libertà. Vedi tu invece queste pietre, in questo nudo, infuocato deserto? Mutale in pani e l'umanità sorgerà dietro a te come un riconoscente e docile gregge, con l'eterna paura di vederti ritirare la tua mano e di rimanere senza i tuoi pani. Ma tu non volesti privare l'uomo della libertà e respingesti l'invito, perché così ragionasti: che libertà può mai esserci se l'ubbidienza è comprata coi pani? Tu obiettasti che l'uomo non vive di solo pane, ma sai tu che nel nome di questo stesso pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e lotterà con te e ti vincerà e tutti lo seguiranno. Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze, capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli, per la felicità loro. E queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Tu respingesti la prima, la seconda e la terza, e desti così l'esempio. Lo spirito sapiente e terribile ti aveva posto sul culmine del tempio e ti aveva detto: se vuoi sapere se tu sei figlio di Dio, gettati in basso, poiché di lui è detto che gli angeli lo sosterranno e lo porteranno, ed egli non cadrà, non si farà alcun male. E saprai allora se tu sei il figlio di Dio, e proverai allora quale sia la tua fede nel Padre tuo. Ma tu, udito ciò, respingesti l'offerta, non ti lasciasti convincere e non ti gettasti giù. Tu non scendesti dalla croce quando ti si gridava, deridendoti e schernendoti: discendi dalla croce e crederemo che sei tu. Tu non scendesti perché una volta di più non volesti asservire l'uomo col miracolo e avevi sete di fede libera, non fondata sul prodigio. Avevi sete d'un amore libero, non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti alla potenza che l'ha per sempre riempito di terrore. Ma anche qui tu giudicavi troppo altamente gli uomini, già che, per quanto creati ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica. Sono passati 15 secoli. Guardali. Chi hai tu innalzato fino a te? Ti giuro, l'uomo è stato creato più debole e più vile che tu non credessi. Può egli forse compiere quello che puoi compiere tu? Stimandolo tanto, tu agisti come se avessi cessato di averne pietà, perché troppo pretendesti da lui. E chi ha fatto questo? Colui che l'amava più di se stesso. Stimandolo meno, avresti anche meno preteso da lui. E questo sarebbe stato più vicino all'amore, perché più leggera sarebbe stata la sua soma. Gli uomini sono deboli e vili, e noi daremo loro la tranquilla, umile felicità degli esseri deboli, quali essi furono creati. Proveremo loro che sono deboli, che sono soltanto dei poveri bimbi, ma che la felicità infantile è la più dolce di tutte. Essi diverranno mansueti, guarderanno a noi si stringeranno nella paura come i pulcini alla chioccia. Ci ammireranno e avranno paura di noi, e saranno fieri che noi siamo così potenti e così intelligenti da aver potuto pacificare un così tumultuoso e innumere gregge. Certo, li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavoro organizzeremo la loro vita come un gioco infantile, con canti e cori e danze innocenti. Essi morranno in pace si spegneranno nel nome tuo, e oltre la tomba non troveranno che la morte. Ma noi conserveremo il segreto e li lusingheremo per la loro felicità, con una ricompensa celeste ed eterna. Infatti, quando anche in quell'altro mondo ci fosse qualcosa, non sarebbe certo per esseri simili. Io ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al primo mio cenno ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Dixie. L'inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per qualche tempo che il suo prigioniero gli risponda. Il suo silenzio gli pesa. Ha visto che il prigioniero l'ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguardo calmo e penetrante, e non volendo evidentemente obiettar nulla. Il vecchio vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di terribile. Ma egli, tutt'a un tratto, si avvicina al vecchio in silenzio e lo bacia piano sulle esangui labbra novantenni. Ed ecco tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta, gli angoli delle labbra hanno avuto un fremito. Egli va verso la porta, la spalanca, e gli dice: vattene e non venire più. Non venire mai più. Mai più. E lo lascia andare per le vie oscure della città. Il prigioniero si allontana. E il vecchio? Il vecchio persiste nella sua idea, ma il bacio gli arde nel cuore.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Ascoltato, tratto dal romanzo dei fratelli Karamazov dello scrittore russo Fyodor Dostoevskij, Il grande inquisitore. La voce era di Rosario Tronnolone.